Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi, venerdì della settimana di Passione, ossia la settimana che precede la settimana santa, la tradizione cattolica lo dedica questo giorno alla Madonna addolorata. Vuole contemplare in questo venerdì i dolori della Madonna, i dolori della nostra mamma, le sette spade che sono raffigurate in questa bellissima immagine, in questo altare laterale. Si tratta di un mistero nascosto nella Sacra Scrittura, che progressivamente e irresistibilmente viene sempre più alla luce, ossia il ruolo unico, irripetibile di Maria ai piedi della croce. Non si tratta semplicemente di compatire i sentimenti di questa donna straordinaria che è Maria di Nazareth. Si tratta qui di capire il valore che questi dolori hanno avuto per la nostra redenzione, per la mia, per la vostra, per la redenzione di tutta l'umanità. E questo mistero è grande. Ed è talmente grande che a tutt'oggi non trova un consenso universale, neanche da parte dei teologi. Ma questo non ci stupisce, perché la storia della Chiesa è segnata da questa, possiamo dire, provvidenziale incomprensione, parziale incomprensione del mistero di Maria. Abbiamo sentito nel Vangelo questa parola così terribile: volevano lapidare Gesù per una bestemmia. Dicevano: tu che sei uomo ti fai Dio, per questo ti lapidiamo. Ebbene, cari fratelli, nella storia della Chiesa è successo qualcosa di simile anche per la Vergine Maria. A un certo punto, siamo nei primi secoli, alcuni cattolici volevano lapidare moralmente i devoti della Madonna perché la chiamavano Madre di Dio. Voi bestemmiate, è una donna, voi la fate Dio. E la questione è diventata così tesa che ci è voluto un concilio ecumenico del 431, nel quale è stato proclamato il dogma che davvero Maria è la Madre di Dio. Ma non contenti, gli antimariani insorgono nuovamente dicendo: sì, ma non poteva essere vergine, perché se è la Madre di Dio fatto uomo, la maternità di questo uomo non è compatibile con la verginità della mamma. Abbiamo controversie infinite che agitano soprattutto il IV e il V secolo, che vedono in campo nomi di spicco come Ambrogio di Milano e Sant'Agostino. Fatto sta che ci è voluto un altro dogma. Nel 649 Papa Martino I definisce solennemente che Maria, essendo madre di Dio e madre dell'uomo, è stata sempre vergine, prima, durante e dopo il parto. La verginità di Maria non ha subito nessuna corruzione. Il parto di Gesù non diminuì, ma consacrò la verginità di Maria. Siamo nel VII secolo. Passano alcuni secoli e sorge un'altra controversia sulla Madre di Dio. Nomi di grande rilievo dal punto di vista dell'autorità teologica affermavano che Maria, essendo stata concepita e partorita a modo umano, doveva essere concepita con il peccato originale. Ma anche qui, cari fratelli, al di là dei ragionamenti puramente umani, puramente geometrici e matematici, vediamo un altro modo di ragionare, che non è irragionevole, ma è sopra la ragione. È la ragione che è guidata dall'amore della verità. E guidati da questo ragionamento più soprannaturale che puramente razionalista, dei monaci e dei frati, benedettini e francescani, hanno cominciato a dire: non è così. Dio conveniva che nascesse da una mamma immacolata, Dio poteva conservare l'immacolatezza della mamma, Dio l'ha fatto. La controversia divenne universale. I sostenitori dell'Immacolata Concezione ad un certo punto venivano cacciati dalle università, venivano lapidati moralmente. Siete degli eretici, perché voi sottraete la Madonna alla legge comune del peccato originale. Siete contro Sant'Agostino, siete contro i nostri concili, voi bestemmiate. Si arrivava veramente a questi eccessi. Ebbene, dopo secoli di controversie, sorge nella Chiesa un Papa, terziario francescano, il beato Pio IX, che nel 1854 pone fine alla controversia secolare. E l'8 dicembre di quell'anno in un clima di festa del cielo e della terra, Pio IX proclama il dogma dell'Immacolata Concezione. La Madonna Santissima, in vista dei meriti del suo figlio, è stata preservata da ogni contagio di peccato sin dal suo concepimento. Ai nostri giorni, cari fratelli, non è finita la storia, perché continuano le controversie sulla Madre di Dio. E ci sono alcuni che, meditandosi sul mistero di oggi, cioè sui dolori che hanno trafitto il cuore della Madonna ai piedi della croce, dicono: questi dolori si sono uniti al dolore di Cristo. La Madonna ha unito le sue lacrime al sangue di Cristo. La Madonna ha unito il suo cuore trafitto con le piaghe di Cristo crocifisso, in modo tale che quelle parole «Ecco tua madre, ecco tuo figlio» non sono nient'altro che l'effetto di questa sua offerta. Se Maria è stata proclamata madre dell'umanità è perché con Cristo e per Cristo e grazie a Cristo lei ha dato il suo contributo per la nostra salvezza. Un ragionamento tanto facile, ma anche tanto difficile, perché, come sempre succede in una certa teologia piuttosto razionalista, ci sono delle difficoltà che devono essere risolte, e non è questo il momento di affrontarle una per una. Dico soltanto, cari fratelli e sorelle, che il XX secolo è stato il secolo in cui forse più di ogni altro secolo i santi, i mistici e i papi hanno parlato di questa cooperazione singolare, attiva, consapevole e universale di Maria alla nostra redenzione. E mi piace concludere questa meditazione sui dolori salvifici di Maria Santissima dicendo che solo riconoscendo questo contributo materno di Maria alla nostra redenzione possiamo nutrire verso di lei quella devozione profonda che Maria si merita, perché soltanto in questa prospettiva noi comprendiamo cosa la Madonna ha fatto per ciascuno di noi. Non è soltanto la Madre di Dio, non è soltanto una privilegiata esentata da tutti i peccati, è colei che davvero si è offerta in un mare di sofferenza per ciascuno di noi, per me, per voi, per ciascun uomo che vive sulla faccia della terra. E allora, con tutto il cuore, con tutta la fede e devozione alla nostra mamma addolorata, vi leggo una preghiera indulgenziata da San Pio X, siamo agli inizi del secolo XX, il quale dice: il presente decreto, con il quale io approvo questa preghiera e gli do l'indulgenza, ha vigore perpetuo, quindi vale fino ad oggi. Sentite questa preghiera, unitevi spiritualmente a queste parole. È una preghiera di riparazione. Siamo nel 1913, quindi 4 anni prima di Fatima, Pio X ci insegna a pregare la Madonna per riparare i peccati che offendono non soltanto Dio, ma offendono anche la Madre di Dio. Vergine benedetta, Madre di Dio, volgete benigna lo sguardo dal cielo, ove siediete regina su questo misero peccatore, vostro servo che sono io. benché consapevole della mia indegnità, al risarcimento dell'offesa voi fatte da lingue empie e blasfeme, dall'intimo del mio cuore vi benedico e esalto, vi esalto come la più pura, la più bella e la più santa di tutte le creature. Questo povero servo peccatore che sono io, benedice il vostro santo nome, benedice le vostre sublimi prerogative di vera Madre di Dio, sempre Vergine, concepita senza peccato e corredentrice del genere umano. Benedice l'Eterno Padre, che vi scelse in modo particolare per figlia. Benedice il Verbo incarnato, che vestendosi dell'umana natura, nel vostro purissimo seno vi fece sua madre. Benedice il Divino Spirito, che vi volle sua sposa. Benedice, esalta e ringrazia la Trinità Augusta, che vi prescelse e predilesse tanto da innalzarvi su tutte le creature alla più sublime altezza. O Vergine Santa e Misericordiosa, impetrate il ravvedimento ai vostri offensori e gradite questo piccolo ossequio dal vostro servo, ottenendo anche lui, dal vostro Divin Figlio, il perdono dei propri peccati. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.